Un nuovo appuntamento con Radio Radicale ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla? Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Emanuele Massagli, presidente di ADAPT. Ben trovato.
Buongiorno.
Quest'oggi parliamo del CNEL, del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, della sua utilità e del perché negli anni, soprattutto più di recente, si sia sentito via via sempre più la necessità di cambiarlo, se non di abolirlo. Ricordiamo che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nasce, diciamo, è previsto dall'articolo 99 della Costituzione, che svolge da quasi 58 anni attività di consulenze su richiesta del Parlamento, del governo, delle regioni, che ha esperti e rappresentanti delle categorie produttive. Vogliamo parlare con Massagli di una proposta che tra l'altro lui stesso insieme ai colleghi di ADAPT hanno elaborato già qualche tempo fa, di una riforma di questo organismo, e ne approfittiamo anche perché negli scorsi giorni, in particolare il 28 febbraio, è apparsa su Il Foglio una lettera, un articolo al direttore da parte di Valerio Gironi, portavoce del presidente del CNEL, che appunto si interrogava sulla utilità o meno di questo organismo e di che cosa fosse poi accaduto nel tempo. Da dove partiamo, Emanuele Massagli? Forse da che cosa dovrebbe fare il CNEL, quanto costa e perché, diciamo, si è aperta negli ultimi anni una diatriba, insomma, sulla sua utilità e sui suoi costi, soprattutto.
Certo, come ha detto lei giustamente, il CNEL è regolato ed è previsto dalla nostra Costituzione, per cui l'articolo 99 dice esplicitamente che il CNEL è composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive ed è organo di consulenza delle Camere del Governo, addirittura ha iniziativa legislativa e può quindi contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale. Questi sono i principi contenuti nella Costituzione, poi il CNEL è stato istituito con una legge del 57 e da quella data ad oggi essenzialmente le riforme sono state la legge di riferimento che è dell'86, la 936 dell'86, che è stata l'unica vera riforma del CNEL, e poi due interventi, uno del 2000 e poi da ultimo intervenì sul CNEL anche la cosiddetta legge Brunetta. Da quel momento in poi, cioè dal 2009, dalla legge 15 la legge Brunetta del 2009 ad oggi, di fatto c'è sempre stata più unanimità sull'esigenza non tanto di riformarlo, ma proprio di sopprimerlo. In questo momento il CNEL di fatto è congelato, non ha più stanziamenti e fondi dal governo, però esiste ancora nella nostra Costituzione, per cui diciamo così, esiste l'organo, ma non è nelle condizioni di
Operare,
operare.
certo.
Cos'è concretamente, di cosa si compone? Il CNEL è composto da 121 consiglieri, di questi 12 sono esperti, scelti tra esponenti di spicco della cultura economica e sociale giuridica e sono nominati in maggioranza 8 dal Presidente della Repubblica e 4 dal Presidente della Repubblica, ma su proposta del Presidente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 99 sono i rappresentanti delle categorie produttive, ovvero di fatto i rappresentanti delle parti sociali essenzialmente, quindi sindacati e
Sì.
associazioni datoriali maggiormente rappresentative, e 10, questa è una novità del 2000, 10 sono rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e del mondo del volontariato. Il presidente è nominato al di fuori dei componenti del CNEL direttamente con un decreto del Presidente della Repubblica. Il consiglio dura 5 anni. Cosa fa in questi 5 anni CNEL? Dovrebbe elaborare pareri su richiesta diretta di Parlamento, Governo e anche delle regioni che sono assenti dal CNEL, questo è un altro dei punti un po' di
Deboli,
domanda
sì.
dell'ente. predispone anche su propria iniziativa osservazioni e proposte sulla legislazione, se non vere e proprie proposte legislative, esamina, questo obbligatoriamente, la relazione programmatica e previsionale di bilancio curata dal Ministro dell'Economia, quindi di fatto il bilancio dello Stato, cura studi e indagini sulla situazione economica e sociale, in particolare del mercato del lavoro, e gestisce banche dati che le sono assegnate dal, diciamo, la cui gestione viene affidata o dalla legge o per esempio dalle parti sociali, che per esempio nel 2011, quando vi fu l'accordo sulle regole della rappresentanza, affidarono alla CNEL alcune funzioni.
Ad esempio, parliamo di banche dati sull'immigrazione, sul mercato del lavoro,
Sì, in
statistiche
particolare.
territoriali e anche l'archivio nazionale contratti collettivi di
Ecco, diciamo che
lavoro.
questo forse è l'aspetto più
Sì.
interessante, la banca dati sulla contrattazione. Peccato che non sia proprio aggiornatissima, per cui sarebbe davvero, è tuttora per i lavoratori, ma anche per i ricercatori, un punto di riferimento, perché è l'ente che è preposto a raccogliere tutti i contratti collettivi, ma mantiene anche copia di alcuni contratti di secondo livello. Certo, sarebbe, se vissuto fino in fondo è sviluppato, un servizio importantissimo, anche perché è un ambito questo su cui ci sono tanti operatori, solitamente commerciali, legati al mondo, insomma, dell'informazione, della consulenza, che gestiscono banche dati sulle stesse materie a pagamento. Questa è una cosa che il CNEL in realtà dovrebbe fare gratuitamente, proprio come uno dei suoi compiti. Invero non è appunto aggiornatissima la banca dati.
Sì. Senta, parlando un po' delle sollecitazioni che vengono da quell'articolo che citavamo apparso sul foglio, lei che cosa ne pensa? Poi andiamo, diciamo, in conclusione e raccontiamo come si potrebbe, anziché sopprimere, riformare questo organo costituzionale, magari alleggerendolo, colmando alcune carenze, e poi vedremo quali altri punti che mi sembrano interessanti.
Sì, sostanzialmente nell'articolo provocatoriamente si diceva tanto vale a questo punto totalmente
Chiuderlo,
sopprimerlo,
sì.
no? Chiuderlo, perché tanto gli si stanno sottraendo le competenze, viene vissuto come un peso, se ne parla solo male, tanto vale chiuderlo. Questo era l'aspetto. Sì, rispetto a questo dico, non è una provocazione particolarmente originale, nel senso che almeno negli ultimi 15 anni si contano, più o meno, vado a memoria, almeno una decina di proposte che vanno bene o male in questa direzione.
Diciamo che poi nell'articolo si cita anche in qualche modo la responsabilità in tutto questo, anche
Delle parti
delle
sociali.
parti sociali, Confindustria, dei sindacati e del fatto che comunque ci si sia via via sempre affidati fin troppo al consociativismo, alla concertazione delle identità di rappresentanza, così citando testualmente.
Sì, che non si sia visto il CNEL come un luogo neutro e istituzionale dove vi potesse essere un confronto tra i protagonisti del mondo del lavoro e dell'economia sociale. Per cui, essendo che il confronto era fuori, non era sicuramente all'interno delle mura del
Sì.
palazzo, tra l'altro bellissimo, di Via Lumena a Roma, essendo fuori il confronto, si perdeva molto il CNEL di quella sua funzione di luogo istituzionale dove vi fosse la possibilità di un continuo dialogo tra governo e rappresentanza. Per cui tutto questo si veniva vissuto fuori, e le stesse parti sociali, in effetti, in questi anni non hanno speso tante parole in difesa del CNEL.
Senta, venendo ora alla vostra proposta, mi sembra che la vostra proposta sia quella di riformarlo, non certo quella di sopprimere questo organo, pur, diciamo, riconoscendo alcuni limiti evidenti che vanno da costi che vanno senz'altro ridotti o comunque, spesi diversamente, al fatto anche di colmare alcune carenze e maggiormente coinvolgere, per esempio, giovani ricercatori universitari, dottorandi, assegnisti, diciamo, ridare un po' di linfa, di ricerca, un po' vitale, a questo
Certo.
organismo.
Sì, la proposta che abbiamo curato risale al 2011, quindi pochi anni fa, anche se un'era fa rispetto alla situazione politica e allo stato delle
Sì.
riforme, nel senso che nel 2011 non era contemplata l'ipotesi di intervenire sulla Costituzione per del tutto abrogare l'articolo 99, per cui fare saltare in tutto e per tutto il CNEL. Soluzione che francamente non ci vedrebbe, per come inteso così il CNEL, particolarmente contrari. Noi però avevamo proposto nel 2011, e questo secondo me invece mantiene ancora tutta la sua attualità, una proposta che era conservativa, cioè permetteva di non intervenire sulla Costituzione e quindi di salvare questa funzione di consulente del mondo reale al governo che ha il CNEL, senza però salvare la situazione attuale, cioè quello che poi è diventato il CNEL, ovvero, come dicono molti, non in modo infondato, di fatto un'occasione per dare poltrone
Sì, certo.
a
Come
nominati
spesso
di
avviene.
sindacati e associazioni datoriali, essenzialmente. E l'idea nasceva da questo. Era anche spiegata economicamente. Il CNEL costa all'incirca 20 milioni, qualcosina in più. Adesso molto di meno perché vi sono stati dei tagli e appunto nell'ultimo anno in realtà è congelato. Però diciamo che il CNEL a pieno regime costava all'incirca 20 milioni, 20 milioni e mezzo, che andavano in grossa parte in gettoni presenza, rimborsi e personale dell'ente e spese per gli organi istituzionali. Di questi 20 milioni, almeno 18, quasi 19, erano a carico del bilancio dello Stato, per cui erano passività pura. In un contesto, quello italiano, dove, come sappiamo, i fondi per la ricerca e per i ricercatori sono molto pochi, noi avevamo individuato proprio in quei 18 milioni, quei 20 milioni, un bacino particolarmente piccolo in proporzione a quello che è il bilancio dello Stato, ma estremamente rilevante per incoraggiare la ricerca. Per cui, avendo il CNEL una funzione, questo dice la Costituzione, di consulenza e propositiva rispetto alle iniziative legislative e all'operato del governo. Ma essendo ad oggi composto di fatto da persone nominate per logiche politiche, non certo per competenze tecniche, quindi essendo molto debole nella sua attività di consulenza tecnica, e
Anche
tra
nella
l'altro
sua indipendenza, fondamentalmente, perché poi se sono cariche
si
di
sono nominati dalle
personalità,
parti sociali,
sì,
non
no, però
dal
sono
governo.
fondamentalmente spesso cariche personaggi politici e quindi, insomma, una vera
Sì,
terzietà non è che esiste. E questo non è un problema
indubbiamente.
solo del CNEL, indubbiamente.
Indubbiamente, ma noi nella proposta non entravamo tanto in questo aspetto, quanto proprio in una valutazione di quanto in 54 anni ha fatto il CNEL. Cioè, in 54 anni sono state tante, più o meno 350 le osservazioni e le proposte, ma tutto sommato pochi i pareri, una novantina, solo 14 le proposte di legge. E sette le banche dati gestite, cioè la nostra osservazione era tutto l'aspetto della competenza tecnica, perché dovrebbe essere un ente che porta al governo una conoscenza del mondo del economico dal di dentro, per cui possa fare effettiva consulenza al governo. Ecco, tutta questa dimensione di fatto non si è mai concretizzata, e anche i lavori più interessanti fatti dal CNEL in questo ambito, le ricerche sul mercato del lavoro in primis, solitamente vengono affidate all'esterno, per cui vengono coinvolti i centri di ricerca esterni. Allora, l'idea era, visto che una borsa di studio dottorato costa all'incirca 15.000 euro allo Stato annuo, cioè questo è l'importo del decreto ministeriale, un assegno di ricerca costa circa tra i 16 e i 19.000 euro, e che un ricercatore universitario costa, se è alla prima esperienza, tra i 24 e i 30.000 euro. La proposta sostanzialmente era quella di dimezzare il numero dei componenti del CNEL, quindi salvare, se vogliamo, proprio l'aspetto rappresentativo politico, per cui va bene anche che siano persone nominate in una logica politica dalle parti sociali più rappresentative, e quindi con funzioni più che tecnico-consulenziali, diciamo così, di indirizzo politico e di scelta dei temi da approfondire. Però i temi da approfondire potessero essere, e quindi la funzione tecnico-consulenziale, essere svolti da circa 80 dottorandi, 70 assegnisti e 60 ricercatori universitari.
Quindi
Cioè.
rafforzare l'aspetto appunto di vera e propria ricerca, per cui in effetti poi
Cioè lì
questo organo nasceva anche, quindi insomma.
ci sarebbero i fondi di fatto per coinvolgere ogni anno più di 200 giovani. 200 giovani che facciano ricerca e quindi consulenza tecnica vera e propria, indirizzati dai componenti del consiglio, ma facciano ricerca tecnica, quindi produzione legislativa, analisi costi-benefici, valutazione delle politiche, cosa che in Italia non si fa mai, comparazione con le esperienze straniere, per cui diventino davvero un organo di consulenza terzo e autorevole per il governo già pronto. Quindi da lì si potrebbero recuperare i fondi per finanziare quindi borse di studio, assegnisti e dottorandi. Si risparmierebbero comunque circa 10 milioni e si manterrebbe con numeri molto più piccoli, ma perché la funzione sarebbe a questo punto davvero quella del Consiglio, solo di decidere su dove indirizzare i pareri e consulenze, con numeri molto più piccoli si manterrebbe comunque anche la funzione di camera delle associazioni e del mondo economico.
E davvero grazie, chiarissima la proposta, ovviamente credo che se ne discuterà anche prossimamente. Questo è un documento che Emanuele Massagli ci ricordava, risale al 2011, ma è una proposta che è sempre attuale. Abbiamo appunto parlato del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, della sua utilità, dei costi e di come, anziché sopprimerlo, si potrebbe riformare. Grazie ancora al
Grazie
presidente di ADAPT Massagli, con ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Ci ritroveremo ovviamente il prossimo martedì, stesso posto, stessa ora. I nostri riferimenti: www.adapt.it, www.radioradicale.it per scriverci e farci avere i vostri pareri, suggerimenti o solo dirci che ci ascoltate. Io ascolto @radioradicale.it. Grazie.